diamo il benvenuto negli studi di Radio Città Aperta a Francisco Eceverri. Benvenuto! Ciao Francisco! Direttamente dalla Colombia! Aspetta che non ti sentiamo, aspetta, ripeti, cosa ci hai detto?
Pronto?
Ecco!
Ora sì. No, ora
benissimo,
mi sento.
Benissimo, ora ti senti
sì.
Bene?
Sì.
Meno male, va?
Come stai?
Bene, facciamo durare un po' di più questo bel applauso, eh?
Oddio, che applauso!
Adesso ti sei intimidito, ma no!
Sì!
No, Francisco, dai, allora noi ci conosciamo da tantissimo tempo e quindi per me è un piacere veramente averti qui negli studi di Radio Città Aperta. Allora, io farei iniziare subito la nostra fantastica diretta anche in video, perché così i tuoi fans, anche in Colombia, se vogliono, possono seguirti. Che ne dici, Francisco?
Sì, concordo con questa decisione molto saggia.
Molto bene, allora
anche se dormono, però.
Beh, vabbè, però lo potranno vedere, sappiamo sì, che c'è un certo fuso. Quante ore ci sono di fuso tra qui e Cali?
Sono 7.
Mica poche, eh?
Sì, adesso si stanno pensando ad alzarsi.
Allora, raccontaci intanto, mentre io armeggio con le cose del video, per esempio, com'è una tipica colazione colombiana, perché sono sicura che è un po' diversa dalla nostra.
È molto, molto, diciamo, quella di campagna è di solito con la cena del giorno prima,
ecco fatto.
Riso bianco, uova, e alcuni esperti in materia sostengono che con il chicharrón, che sarebbe il lardo fritto nel proprio...
Una roba che ti dà una carica pazzesca, il chicharrón.
Il chicharrón a quattro binari.
Ho già il colesterolo che mi sale a pensarci.
Sì, già sta la ulcera che si affaccia.
Esatto.
caffè, mm-hmm. Il tinto, il nostro caffè, o il cioccolato.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Con arepa, che sarebbe questo piccolo pane di mais tondo schiacciato con formaggi, un altro po' di pancetta.
Tanto per gradire, insomma, per aggiungere sì. Un altro po' di grassi.
Sì, alcuni diciamo dicono che conviene l'insalata per digerire, per altri no.
Altri magari ci si bevono, non lo so, qual è l'alcolico più celebre in Colombia? Così tanto per
nella mia regione è l'aguardiente, che io vengo
della
città, della regione della canna dello zucchero.
Ok.
Quindi si produce l'aguardiente con l'anice, che è un destillato della canna di zucchero con l'anice.
Beh, fantastico.
Sì, alcuni dicono che bevendolo si allontanano le zanzare.
Ah, ecco, vedi, è un'ottima idea.
Quindi un ottimo medicinale.
Molto, molto, quindi capite che stiamo entrando nell'atmosfera dell'America Latina. Allora, io scherzo con Francisco perché ci conosciamo da circa 20 anni, oggi parliamo tanto di anniversari, ma insomma conosciuti nel 99, no?
È una settimana che facciamo il nostro anniversario.
Hai capito?
Era il 26 o 27 settembre.
Ecco, vedete, c'ho anche una memoria pazzesca, peggio di me, quindi vabbè, mi inviterai con un po' di chicharrón.
Cioccolato.
Dunque, allora, adesso parliamo di cose serie, e cioè, allora, tu sei qui quest'oggi per presentare una bellissima iniziativa che stai organizzando, dedicata a Mercedes Sosa. Allora, raccontaci, poi parleremo di Mercedes Sosa, raccontaci un po' qual è l'idea che hai avuto e perché hai desiderato proprio creare una cosa di questo tipo che coinvolgerà tanti musicisti, sia italiani che latinoamericani.
Sì, anche croati.
Ah, beh, meraviglioso.
Allora, questa è la terza volta che lo faremo.
Mm-hmm.
Le prime due volte l'abbiamo fatto al Baffo e la Gioconda, che saluto.
Mm-hmm. A San Lorenzo.
San Lorenzo. Sì. È nata perché durante la Peña Latina, che è un piccolo raduno che facciamo noi dei musicisti, chi vuole suonare e cantare,
sì.
No? Mi veniva in mente, parlando un po' di qua o di là, sulla musica, la musica latinoamericana. È nata questa cosa in un tavolo, come tutte le cose, no? Parlando, queste conversazioni che uno parla praticamente di niente, poi...
Però si parla per ore e ore, perché si sa che voi latinoamericani siete abbastanza generosi,
sì,
no?
Sì, di parole. E poi di un momento all'altro, plop, è uscita,
ecco.
Facciamo un tributo a Mercedes Sosa.
Bene.
E in che data? Vabbè, lei è morta un 4 ottobre. E
esatto.
Il quindi... sabato intorno qual è? Mi pare che era tipo 6 ottobre.
Sì.
E l'abbiamo fatto lì, però era una scommessa, no?
Sì.
Quasi più per gioco che per... E ci siamo trovati che la gente era rimasta fuori facendo fila perché non ha potuto entrare.
Ecco, perché il Baffo della Gioconda, ricordiamolo, è un luogo molto carino, però non è esattamente, come dire,
sì,
lo stadio olimpico, no?
Certo,
è un po' piccolino.
Sì, e quindi, diciamo, per darci un'idea, entrano 75 persone più mm-hmm. 5 musicisti, 80, 4 musicisti più la barista, quindi 80 completi. Questi eravamo.
Insomma.
L'81esimo già non è più.
Ok.
L'anno seguente, ho detto, vabbè, rifacciamolo, alla peggio sai che succede, quello che
così
è venuto l'anno scorso non viene,
invece no,
stesso risultato.
Quelli hanno portato anche gli amici.
Quelli che erano rimasti fuori con la fila sono arrivati tipo alle 7 e quelli che erano venuti l'anno prima sono rimasti fuori perché sono stati fregati.
E quindi hai capito, Francisco, sì, che quest'anno bisognava fare le cose un po'
sì,
più in grande, anche perché se vogliamo proprio attaccarci un po' ai decenni, è il decimo anniversario della
sì,
scomparsa di Mercedes Sosa.
Un 4 ottobre lei, diciamo, ha smesso di respirare. E questa cosa, diciamo, ha fatto praticamente piangere tutto un continente.
Ecco.
E la metà di un altro che sarebbe tutta la parte, la colonia latina degli Stati Uniti e Canada.
Certo.
E la Spagna.
Beh, quindi...
È un po' la metà del sud di Francia. E quindi non è poco. E, al suo funerale sono andati i presidenti. Chi presidente che non poteva mandava un ministro, una persona che comunque, no, rappresentasse il paese.
Certo.
Funerali di Stato, no? Dicono che non si era mai visto dai tempi di Perón.
Beh,
o dai tempi, diciamo, di Kennedy, no?
Sì,
una cosa
sì,
di questo tipo. Soltanto con due donne latinoamericane è successo questo, con Celia Cruz
mm-hmm.
e con Mercedes Sosa.
Certo.
E quindi, diciamo, questo è successo un 4 ottobre del
2009.
Noi
esatto,
qui a Roma abbiamo fatto un po' tra di noi piccole cose, ricordando canzoni, perché diciamo che Mercedes Sosa, cioè, i ricordi che ho io, è stato un po' una specie di colonna sonora della
vita,
della nostra
no?
vita.
Certo.
E da bambini a noi ci cantavano Duerme Negrito.
Certo, certo, quindi insomma vi ha accompagnato per
sì,
tutta la vostra vita, ma non solo voi, per cui io, caro Francisco, devo un po' interrompere momentaneamente questo fiume di ricordi, perché voglio arrivarci piano piano e adesso vorrei far ascoltare un tributo a Mercedes Sosa fatto da una grande musicista cantante italiana che è Ginevra Di Marco. Lei ha fatto un disco tempo fa che si chiama La Rubia Canta la Negra. Allora spieghiamo che la negra in spagnolo, nell'America Latina, non è un termine dispregiativo, no?
No, per niente.
Ecco.
Cominciamo dall'ABC.
Sì.
Negro in spagnolo vuol dire nero, il colore,
mm-hmm.
cioè,
okay,
hai una camicia nera. No?
Quindi non c'è una connotazione no, razzista in
allora,
questo termine.
C'è, dipende come lo dici,
ecco,
però è anche nel buon senso della parola, no?
Certo. Mercedes Sosa era chiamata la negra,
era
il suo
negra,
soprannome, quindi è...
Sì, però c'è da dire anche se tu c'hai un amico biondo con gli occhi blu e tu gli dici il negro è perché è una persona generosa, allegra, che sta sempre contenta.
Vedi? Quindi anche
quindi
questo.
Sì, che gli piace ballare, canta. E quindi questo che mi dici tu della la rubia canta la negra, nel caso della negra, e lei rappresenta questa generosità, questo modo di essere, di stare sempre contenta,
certo,
di rappresentare, diciamo, tutta la sua vita, il luogo dove lei è nata, proiettandolo
sì,
al mondo senza
certo,
perdere. E quindi quando tu in America le dici, non so, la negra Ludovica,
mm-hmm,
stai un po' esprimendo questo.
Certo.
Tantissimi
certo,
cantanti vengono chiamati il negro o la negra.
Certo.
O tantissimi,
però è importante appunto raccontarlo, perché magari i nostri ascoltatori non sono così addentro.
Ti ricordi il nostro amico in comune, il negro Manuele?
Assolutamente,
no?
Lo salutiamo, non so se ci stia ascoltando.
Che non so se ci ascolta, ma lo salutiamo da qui il negro Manuele.
Certo, certo. Allora andiamoci ad ascoltare quindi questa Luna Tucumana da Ginevra Di Marco.
Thank you. c'è chi compagnerà de los gauchos por la senda del Tafí.
Tucumana, beh, molto bella secondo me questa interpretazione di Ginevra Di Marco. Cosa dici, Francisco?
Dico che hai cominciato con una canzone a parte molto bella e una versione molto...
Molto sognante, molto intensa.
Sì, molto evocativa.
Sì.
Tucumana è dove è nata Mercedes Sosa. La città,
infatti,
lei è nata
non è un caso che io
San
abbia
Miguel
scelto
Tucumán.
San Miguel de Tucumán in Argentina,
in
quindi.
Argentina. Mm-hmm. Sì, sì. Lei è nata lì e a 15 anni ha vinto un concorso alla radio e racconta una specie di piccola leggenda che lei è andata a partecipare e diciamo stanno opinioni discordanti mm-hmm. sulla canzone che ha cantato.
Ah.
Alcuni dicono che era il Pintao, altri mm-hmm. dicono che erano altre canzoni. Comunque la cosa è che è andata di nascosto del padre che non voleva.
Questa è un po' una costante di
sì.
certe grandi cantanti, no? Del
sì.
passato soprattutto.
Sì, sì, questi divieti, soprattutto
esatto.
quando erano donne di campagna, no?
Certo,
di origine
certo.
umile.
Assolutamente.
Esatto. Tutte queste cose qui.
Quindi lei era anche... Lei, ho letto che aveva anche una certa timidezza con la voce. Non era sicurissima di voler cantare, no? O è una cosa, una fake news?
No, no. lei era... diciamo molto discreta, no? Mm-hmm. Io quando una volta la incontrai in Cali, in un bar che c'era un locale che stava a Cali, Era molto, molto composta, diciamo. Mm-hmm. Al massimo ti rispondeva sì, no o col sopracciglio.
Ah, cioè. Quindi era una latinoamericana strana, perché in genere appunto...
Cioè sì, era, diciamo, questi modi della gente di campagna, no? Che a, mm-hmm. a me mi pare, tipo quando tu lì, con chi ho il gusto di parlare, cioè con tutti sì, questi modi. Sì. E lei ha partecipato a questo concorso e ha vinto.
Mm.
E quando è arrivata a casa, il padre l'aspettava, no? E lei si aspettava chissà che cosa, no? Le ho detto... Complimenti, ho visto che la grande artista Aide Mercedes Sosa ha vinto il concorso e avrà una lunga carriera.
Beh, bellissimo.
E quindi il padre, a partire da lì, il padre, diciamo, ha accettato questa, certo. questa sua ribellione, no? E ha capito che non c'era niente da fare, già a 15 anni lei aveva...
Aveva già la strada già davanti a sé.
Il
certo.
mondo davanti, sì.
Sì, una strada che comunque non è stata semplice, ma di questo parleremo fra poco, perché ora io voglio proprio farti ascoltare e far ascoltare a tutti il brano di cui hai parlato prima, cioè Duerme Negrito. Quindi tu ti addormentavi con questo brano?
Sì, era è un po' la colonna sonora dei nostri piccoli letti, che ha una storia molto particolare. Raccontava Atahualpa Yupanqui che nel suo esilio, viaggiando tra Colombia e Venezuela, ha trovato questa comunità afroamericana mm-hmm. che abitavano in Palenque. Palenque è una città fatta a pali, no?
Sì.
Okay. Per quello si chiama Palafito, il Palenque, sì. La casa sul palo.
Mm-hmm.
No? E tra questi ha trovato una donna che cantava, no? E lui ha detto, signora, ma lei mi può dare le parole di quello che sta cantando? Mm-hmm. La signora ha un po' ricostruito un po' le strofe che ricordava, no? E, oggi i discendenti da queste donne hanno formato cori e sono anni, molti anni che cantano chiedendo la pace perché i loro figli, anche loro stessi, sono vittime delle violenze in Colombia.
Ecco.
Quindi questa canzone che risale più o meno all'epoca delle schiavitù,
mm-hmm.
oggi le donne che sono nonne, mamme, sorelle... di persone che hanno perso la vita durante la guerra in Colombia, ancora cantano questi canti antichi. Duerme Negrito è uno di questi canti che Mercedes Sosa ha preso dal suo tributo a Atahualpa Yupanqui.
Benissimo, allora ce l'andiamo subito, immediatamente, ad ascoltare Duerme Negrito.
Mamma está en el campo, negrito. Duerme, duerme, movila, que tu mamá está en el campo, movila. Te va a traer codornices para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti. No se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita, chica pumba, chica pumba, a pumba, chica pumba. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, trabajando duramente. Trabajando y va de luto, trabajando, sí. Trabajando y no le pagan, trabajando, sí. Trabajando y va tosiendo, trabajando, sí. Pa'l negrito chiquitito, pa'l negrito, sí. Trabajando, sí. Trabajando. Mamá está en el campo, negrito, negrito, negrito.
Mm. Duerme Negrito, bellissimo, è bellissimo anche avvicinarsi alla voce, che poi è una voce potente, no Francisco, quella di Mercedes Sosa, però è anche capace di grande dolcezza. Di,
sì,
no?
È una voce, a parte, diciamo, lei a parte la sua grande voce, potentissima dal punto di vista, diciamo, da un'opinione di musicista di conservatorio, no? Era anche l'interpretazione, ed era anche che sapeva adattarsi a chi cantava con lei. Se cantava con Pavarotti o se cantava con un altro interprete come Leon Gieco, o
certo.
No? Era capace di, avendo una voce molto potente, di abbassare il volume.
Era capace di ascoltare gli altri, una virtù che pochi musicisti e anche pochi cantanti hanno. Caro Francisco, noi ne potremmo raccontare tante, ma qui ci dobbiamo un po' limitare.
Ma il tema è un altro.
esatto, non possiamo uscire da...
Servono altri 5 programmi
no,
per questo.
Vabbè, ma però insomma però non ci poniamo limiti.
Sì, sì.
Allora, quindi, noi siamo arrivati ai primi anni di Mercedes Sosa. Cosa succede poi? Purtroppo per l'America Latina sono anni molto difficili, perché ci sono i colpi di Stato in Cile, cioè presto si instaura la dittatura militare in Argentina, è un periodo oscurissimo, e Mercedes Sosa non fa mistero della sua fede politica, lei è comunista, no?
Comunque,
è contro ogni tipo di dittatura.
Contro ogni violazione dei diritti umani,
ecco,
diciamo, no?
Ecco.
Io non mi azzarderei a dire che lei era comunista. Mm-hmm. No, lei era qualsiasi cosa che andava contro un diritto umano,
okay.
Lei era pronta a mettere la mano. Diciamo, era il tempo anche del Plan Condor, no? Non so se...
Il progetto dell'America,
sì,
di...
tutte queste.
Ecco.
Quindi,
rovesciare...
Quindi ci siamo riempiti di dittature, soprattutto
esatto.
In quello che si conosce come il Cono Sud, no? Che da Lima in poi, ecco.
Certo.
Argentina, Paraguay, Uruguay, Cile.
E quindi fu tutto un fiorire,
sì,
tra virgolette, di orribili dittature.
Sì.
Sappiamo bene tutte le storie dei desaparecidos,
sì, ecco.
Degli artisti che poi furono perseguitati, ricordiamo Víctor Jara in Cile.
Violeta Parra. Chabuca Grande nel Perù.
Sono tanti, diciamo, gli artisti che hanno subito... veramente questa violenza, in quanto erano la voce del popolo. Ma Mercedes Sosa, dopo essere stata arrestata anche durante un concerto per alcune ore, alla fine riesce a fuggire.
Sì, va e finisce a Parigi, a Madrid, a Madrid, e poi lei continua a cantare, no? La cosa che diciamo la resa, diciamo, quasi unica, è che lei andava oltre la barriera della lingua.
Sì.
Una cosa molto bella, che diciamo chi ha avuto l'opportunità di vederla in vivo e non sentire un disco con una canzone dietro l'altra, una cosa che io apprezzavo molto era che lei citava un poeta di un luogo,
sì,
per cantare una canzone e la agganciava. Adesso mi viene in mente, per esempio, diceva il grande poeta Cesare Pavese,
sì,
nato in Italia, eccetera, eccetera,
sì.
E la canzone che canterò adesso è relazionata con le parole che ho appena... E quindi questa cosa qua lei le ha permesso di andare oltre la barriera della lingua, anche se cantava in spagnolo.
Certamente.
In Germania, in Francia.
Sappiamo che lei è stata amatissima in tutti i paesi, quindi anche chi, appunto, come dici tu, magari non è proprio a suo agio con lo spagnolo, coglie altre cose, coglie,
sì,
altri elementi.
Le interpretazioni,
no?
Anche perché,
certo,
l'altra cosa che lei aveva era che lei non era che... Lei si circondava dei bravi musicisti, no? Lei prendeva i migliori.
È sempre una buona idea, diciamo,
sì,
per un cantante.
Questi chitarristi,
sì,
meravigliosi, no? Uno di questi è stato Lucio Gonzalez, che è stato il chitarrista di Chabuca Granda, un altro era Oscar Maltus. Ha cantato anche con il bombo di Domingo Cura, con Jaime Tor, diciamo, con tutti i grandi nomi, soprattutto della musica, della tradizione argentina, della chitarra, il charango.
Certo, tutti strumenti che ci parlano anche dell'eredità culturale,
sì,
della Colombia e dell'America Latina, che è fatta di incontro. Torniamo al discorso, no?
Sì.
Perché nell'America Latina venivano portati gli schiavi africani, poi c'erano i colonizzatori, prima ancora c'erano stati i colonizzatori spagnoli, quindi c'è stata una grande mescla, no? Come dite voi.
Prima ancora era già mischiato.
Appunto, cioè, prima, i padroni di casa già.
Erano già tutto un programma.
Esatto.
E allora...
Certo. Sì. No, noi ridiamo, però è interessante sì. parlarne, perché è proprio da lì che viene questo suono che poi ha portato anche alla musica afro-cubana, che tanto ha dato pure al jazz, che noi amiamo tanto, però senza sì. questo apporto, insomma, non so che cosa ci sarebbe stato, no?
Sì, anche in Argentina, per esempio la samba argentina, la cueca cilena viene del Perù, della samba cueca, no? E da lì afroamericani che andavano dal Perù all'Argentina. E, diciamo, possiamo raccontare mille storie come queste, no?
Certo.
Duerme Negrito è uno di questi esempi.
Benissimo. Allora io direi adesso, a proposito di collaborazioni, di andarci ad ascoltare un brano che è una collaborazione di della nostra Mercedes Sosa con una voce contemporanea, diciamo, con un'artista di oggi che è Lila Downs. Quindi adesso ci andiamo a sentire questa Raison de Vivir.
Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas. Para continuar caminando al sur por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. De amor y guía, razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas. Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía. Razón de vivir mi vida. Combinar lo bello y la luz sin perder distancia,
para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia,
para descubrir que la vida va sin pedirnos nada
y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada, para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar.
Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros.
Fogata de amor y guía,
razón de vivir mi vida. Razón de vivir vida.
Razón de vivir, quindi la ragione per vivere, per Mercedes Sosa, ma anche per tanti musicisti latinoamericani, diciamolo. Cioè,
ragione di vivere.
Di vivere, sì. È proprio anche la vita stessa vissuta in questo modo, con grande, sì, intensità. Ecco, io credo che sia proprio una bella caratteristica, no? Sì. Di chi viene da quella zona del mondo, no?
Diciamo, io penso in tutte le zone del mondo sia voglia di vivere.
Sì, ecco, se a no, volte ci si riesce di più, si è più
meglio,
portati ad apprezzare quello che si ha, insomma.
Diciamo, la dimostrazione di quello è quello che abbiamo sentito prima dei siriani.
Ah, certo.
Il viaggio che,
certo,
suonavano.
Assolutamente.
Però diciamo che quello che dice la canzone è una cosa... È un modo di dirlo, in un modo molto latinoamericano,
ecco,
con tutti questi verbi, no?
Questo volevo dire.
Per combinare tutta la luce, per recalcare, per essere, diciamo come quando uno dice in Italia, allora, per essere precisi,
esatto,
no? Per essere precisi mi serve questo.
Sei una lista lunghissima.
Sì, una lista lunghissima, però la cosa più importante è che devo avere averti davanti con i tuoi chiari occhi, però,
certo,
non chiari di colore, sennò... La pulizia del tuo sguardo, no?
Certo,
il tuo sguardo.
Certo.
Questa canzone è di Victor Heredia, mm-hmm, che cantava insieme a lei un altro compositore, una delle mucche sacre, diciamo, in Argentina.
Bene, allora torniamo in Argentina, perché stavamo percorrendo un po' rapidamente, perdonateci, non possiamo proprio dilungarci perché il tempo corre, però a un certo punto Mercedes Sosa ritorna in Argentina, perché è il 1982, il regime sta per cadere, c'è la guerra delle Falkland con la Gran Bretagna, quindi lei ritorna, ricomincia a fare concerti, finalmente l'Argentina torna libera, no?
Sì, diciamo che una cosa che poco si sa è che anche nel 1978 è stato il mondiale di calcio.
Ah, certo, certo.
E questa cosa qui è stata, diciamo, la propaganda, no?
Mm-hmm.
E, quando lei è tornata, stava per cominciare la guerra, che cercava di nascondere in realtà,
sì,
molte,
certo,
di queste,
certo,
molte di quello che abbiamo parlato prima. E lei, quando torna in Argentina, canta insieme a musicisti rock, una cosa, non dico impensabile, ma
abbastanza strana.
Poco, sì, diciamo, Mercedes Sosa si adatta, ha cantato a Leon Gieco, a Charlie Garcia, a Lito Nevia, a Fito Páez, e ha cominciato a unire questa... E il nuovo con il vecchio, il giovane.
Quindi le dobbiamo
l'adulto.
Tanto anche per questo.
Sì, e quindi,
no?
Mercedes Sosa non è soltanto un passaggio di un'epoca politica, sociale, in Argentina, o diciamo in tutto il continente.
Sì.
E anche che Mercedes Sosa veniva ascoltata dal bambino di 5 anni con lo stesso piacere con che il signore di 80, per dire.
Certo, certo.
E tutta la sua vita è stata piena di queste cose. Un esempio è Lila Downs, no?
Certo.
Cioè, Lila Downs è una cantora messicana che in questo momento avrà più o meno l'età di quando lei è,
certo,
è scomparsa, che rappresenta in Messico, diciamo, tutta questa avanguardia,
sì,
tutto questo nuovo folklore,
sì,
quelli che noi chiamiamo.
Certamente.
Però folklore nel senso in spagnolo, no? Però... ha cantato con Mercedes Sosa, così come Mercedes Sosa, non so se lo sai, ha cantato anche con Lucio Dalla.
Ah, vedi? Bellissimo.
Vedi? Lei ha cantato Ti voglio bene, sai.
Ah, Caruso.
Sì,
bene.
Ha cantato Caruso.
Beh, io adesso ti rientrerompo, Francisco, perdonami, tollerami,
no,
perché tu hai parlato dell'Italia e quindi io voglio farvi ascoltare adesso un brano che è diventato famoso perché è stato scelto dall'amatissimo regista... dal grande, grande Nanni Moretti per un suo film, quindi ci andiamo ad ascoltare questa Todo Cambia.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar. Cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años,
cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. De mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia la planta y se viste de verde en la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Todo cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente, y lo que cambió ayer. Así como cambio yo en estas tierras lejanas, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia.
Todo cambia dalla colonna sonora del film Habemus Papam del grandissimo Nanni Moretti. Forse ecco, questo ha contribuito un po' a rilanciarla o a farla conoscere di più qui in Italia, no?
Fuori dal continente. Diciamo.
Fuori dal continente, insomma, con altre generazioni. Anche se però io credo che in un certo periodo della nostra storia, appunto negli anni 70, la musica che veniva dal continente latinoamericano qui aveva un suo pubblico. Forse è dopo che si è un pochino perduta questa
sì,
conoscenza.
Diciamo che questo un po' in tutto il mondo, una cosa che dobbiamo un po' a Michael Jackson, a Madonna, a Prince, diciamo. No, però
non mi far litigare con Fabrizio Forno che viene dopo di me, che c'ha il programma tutto di musica black.
No,
per
no,
carità.
No, a me diciamo, per carità. No, diciamo,
è tutta
sì, lo so, è tutta
le mode sono
tutta
un
questa
po' così.
Ondata, queste mode,
sì.
No? Però comunque, da, anche se c'era tutta questa situazione che nelle radio o si ascoltava, almeno in Colombia, no? Io c'ho sto ricordo che le salsoteche mettevano la salsa, no? E poi dall'altra parte avevamo tipo il rock, vero? Diciamo,
sì,
no?
Sì.
Inglese, il rock, scusa, anche il pop.
Sì, sì, sì.
Però nella radio non si ascoltava Mercedes, sino sempre a casa di qualcuno c'era. Quando andava male c'erano due dischi.
Ah, ecco, e quindi ecco. Comunque e rimaneva quindi, il culto di questa artista.
Anche perché non era molto, diciamo, i governi non è che la consigliavano molto.
Ecco. Ecco.
E quindi erano, diciamo,
direi.
Sì, e quindi non era, però era talmente diffusa tra le cassette, no? Io ho questi ricordi, questi dischi. Guarda, questo disco di Mercedes Sosa quando aveva 18 anni. Io non la mettevo e sentivo...
Però ti piaceva lo stesso.
Tutti vinili,
certo.
No? Allora uno sentiva questa... E poi da un momento all'altro il disco di quando aveva 40 anni, no? E poi tutti i dischi diversi, questa è l'altra cosa. A volte con un chitarrista, a volte...
Quindi le piaceva con
orchestra,
variare.
Con un pianista, sì.
Sì.
E come ti dicevo, si era circondata dai migliori, no? Anche moltissimi, diciamo con un termine un po' così alla... Faceva una botte per cantare con lei.
Beh, ma insomma,
nel senso,
prende l'idea.
E tra questi erano proprio i migliori, Paolo Milanés, Silvio Rodriguez.
Insomma, anche i più grandi musicisti cubani, ecco.
Sì, i trovatori, no?
Certo.
Però anche Gustavo Cerati, no? Questo cantante rock argentino scomparso un po' di tempo fa.
Certo.
Virtuoso alla chitarra e cantante del gruppo Soda Stereo. Charlie Garcia, Fito Páez,
certo.
Così come Luciano Pavarotti e Lila Downs, diciamo,
certamente.
No, non è che anche Shakira, cioè,
certo.
C'è un disco di lei con Shakira, uno dice,
beh, però insomma Shakira sì. È colombiana,
sì,
pure lei,
sì,
no?
Sì,
quindi...
No, però dico si andava da Luciano Pavarotti a Shakira come niente, no?
Certo, certo.
E lei, come dicevo prima, si adattava, no?
Mm-hmm.
Non era che lei lanciava
sì.
Questo vocione se non serviva.
Certo, e questa è una grandissima virtù. Ma torniamo adesso all'ultima parte della vita di Mercedes Sosa, perché lei dal 97 rappresenta l'America Latina come vicepresidente della Commissione per la stesura della Carta della Terra, quindi diciamo che ha un grande impegno umanitario, no? Nell'ultima parte della sua vita.
Sì, diciamo, allora, un anno prima, nel 1996,
sì.
L'UNESCO le ha dato un premio.
Ecco.
Diciamo, lei è diventata una specie di monumento. Come dire.
Beh, che è una cosa che può essere anche pericolosa per un artista,
sì,
però
ecco.
Invece lei l'ha vissuta bene, secondo
sì,
me,
sì,
l'ha saputa portare, no?
Immaginiamoci una specie di Colosseo che canta, una cosa del genere, no? E quindi è diventato patrimonio dell'UNESCO. E, traduco tipo due righe di quello che ha detto l'UNESCO, dice la giuria... Lo traduco dallo spagnolo,
sì,
direttamente.
Sì, sì, vai tranquillo.
Correggimi se mi
no,
sbaglio.
Se vuoi lo puoi dire prima in spagnolo e poi in italiano, così facciamo
va
bene, come vuoi.
Facciamo sta prova.
Vai.
La giuria ha ritenuto conferire a Mercedes Sosa questo premio, quello che ho detto prima, no? Non solo per la brillante carriera musicale, ma soprattutto per gli alti valori etici e morali dimostrati negli anni bui della storia dell'Argentina.
Ecco.
E per il costante impegno nella difesa dei diritti umani del pianeta. Allora, a una che gli danno questo premio per questi motivi, cioè era un modo di dire: sì, tu canti molto bene, ma in questo momento non è la tua voce quello che è sei tu, no?
Certo, quello che ha rappresentato, incarnato proprio.
Sì,
no?
E quindi praticamente lei veniva chiamata la voce delle Americhe.
Esatto, esatto.
La voce delle Americhe, diciamo, la negra era una cosa, però era
certo.
La voce delle Americhe. E quindi questo che tu hai appena detto prima, no? È una conseguenza,
certo.
Semplicemente di questo. E essere parte di questa commissione non è da tutti.
Eh no, assolutamente.
È molto, ancora di meno, di un cantante.
Ecco, diciamo.
Perché
infatti.
Erano, di solito, stanno tipo politici, no? Qualche filosofo, qualche scrittore. Però una interprete di origine così umile, di...
Certamente.
È una cosa...
Non è assolutamente scontato, direi.
Sì. Oggi,
sì.
Diciamo, Bob Dylan ha il premio Nobel, però
un po' diverso.
Stiamo parlando del 1996.
Sono passati un po' di anni, sì.
Sì, diciamo che lei ha vissuto molte cose complicate, no?
Certo, si è messa in gioco moltissimo. Sì. E allora io ti direi, Francisco, prima di andare verso la conclusione, cerchiamo di ascoltare più musica possibile. Io adesso ho scelto un brano che mi piace moltissimo e che si chiama Vuel Vuel Sur, in una versione live. Eccolo qui.
Vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor, llevo al sur, como destino del corazón, soy del sur, como los aires del bandoneón, sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Tiempo abierto y su después. Quiero al sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Quiero sur, te quiero. Abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero.
Grandissimo applauso per Mercedes Sosa con questa bellissima versione live, questo bandoneon. Francisco, mi devi perdonare, ho scelto questa perché il bandoneon
è stato un'ottima scelta, anche perché mi ricorda un capodanno a Matera che l'abbiamo cantato tutta la notte.
Ah, ecco, vedi, vengono fuori
Era diventata la canzone più lunga al mondo, non so se tra queste todo cambia.
Abbiamo
torturato tutta la cittadinanza.
Lo so, però.
Siamo diventati immortali a Matera, quell'anno lì, mi pare che era del 2000-2001.
Tanti anni fa, quando viaggiavamo con la Titubanda, diciamo, la situazione che ci ha fatto conoscere
tutte
con
queste
Francisco.
Avventure con la Titubanda, sì.
Esatto. Allora, Francisco,
la quale salutiamo,
ma assolutamente, io li saluto sempre
e ringraziamo tanto,
ma
che
certo,
ci ha regalato
per tutto. E io voglio farti un'ultima domanda prima di parlare della serata di sabato 5 ottobre, la domanda da 1.000 miliardi di dollari.
Oddio.
Qual è l'eredità oggi di Mercedes Sosa?
Oddio.
Cosa ci lascia a 10 anni dalla scomparsa?
Posso avere l'aiuto del pubblico?
Esatto, chiamiamo il notaio. No, dai.
Allora, no, la sua eredità è questa capacità diciamo, lei è la dimostrazione che il nuovo con l'antico si può mettere insieme, che si può vivere, cioè, veramente in armonia. Cioè, lei non si faceva nessun tipo di problema L'unica cosa che ti dice per favore non fumare che io canto. Cioè, diciamo, se questi erano i problemi. L'altra eredità che ci ha lasciato è, a parte la sua opera musicale, è anche questa sua capacità di mettere insieme tutti i mondi possibili,
ecco,
no?
Ecco, questo è importante,
questa separazione, sì, tra il rock, il jazz, il classico,
certo. Folk inteso come, sì, deve essere per forza il suono dei contadini, che è impossibile,
sì,
no?
Okay,
perché non si può.
Impraticabile.
Io lo dico sempre, no?
Quindi
in questo lei è stata tra i primi che ha saputo attraversare anche le frontiere dei generi, sì, oltre che dei paesi.
Guarda, mio padre diceva una cosa, no? Mercedes Sosa è una dei pochi che è riuscita a mettere il poncio con i jeans.
Ah, bella, ecco, questa immagine, è vero. Lei era celebre per portare, sì, il poncio. Sì.
Lei portava un poncio rosso, però cantava, no, con i jeans.
Certo.
E quindi questa sua capacità il suo più grande apporto alla cultura latinoamericana. E, l'altro apporto è che praticamente è la colonna sonora delle nostre vite. E ancora i ragazzi che non hanno vissuto,
certo,
o chi non l'ha mai vista mai dal vivo, sembra che l'ha vista dal vivo, perché rappresenta tutto il continente,
certo.
America Latina, ogni volta che lei cantava smetteva di essere la fattoria degli Stati Uniti per essere veramente un continente.
Questa è una cosa importante,
con una cultura molto grande. E anche un'altra cosa che lei è la dimostrazione che non per parlare la stessa lingua abbiamo la stessa cultura.
Certo, certo.
Lei stessa esprimeva la sua ammirazione per la differenza tra Bolivia, Cile, Perù.
Certamente.
E dal nord dell'Argentina al sud. E quindi non perché parliamo spagnolo...
Non basta quello,
no,
certo.
Quello è un aiutino, però.
Certo.
Diciamo che... No.
Certo, certo, certo. Anche oggi diciamo che l'America Latina è molto lontana dall'essere unita, no? Ci sono storie differenti, situazioni,
sì,
differenti. Poi con la globalizzazione non è che le cose siano tanto,
sì,
rose, no?
Diciamo che l'errore che hanno commesso gli spagnoli a nostro vantaggio è stato lasciarci la chitarra. E quindi noi diciamo siamo uniti per la chitarra.
E anche il charango, che è molto peggio, sì, poi da quella avete fatto
il charango, ecco.
La chitarra ancora, ma il charango, ragazzi, c'ha un suono di un penetrante pazzesco. Cioè,
sì.
Dopo un po' dovete prendere la pistola e sparare. Perché...
Sì, il charango. Però diciamo,
no,
che
okay,
la chitarra è quello che ha unito tutto il continente, no?
Certamente.
Poi da lì derivano il 4,
certo,
il charango e tanti,
certamente,
strumenti.
Certamente.
Però questo è stato più della lingua, in realtà, mm-hmm, la chitarra.
Ah, ecco, vedi,
interessante. In realtà la chitarra, questa cosa che in una festa si passano la chitarra di mano in mano.
Sì, è molto bella, sì, è vero.
Canta un bolero, canta,
cioè,
una...
Lo abbiamo sperimentato spesso anche a casa tua, caro Francisco,
sì,
che stai a Centocelle, è diventato un po' un angolo di Colombia, che lì,
sì,
Colombia, Perù, cioè non è che c'è solo la Colombia, sono delle bellissime riunioni in cui si mangia e poi si canta, si balla, poi si rimangia, mi piace molto,
sì,
mi ritrovo molto.
Non solo in America Latina, diciamo, io voglio dire che,
certo,
per me sono benvenuti tutti.
Permetti anche a noi a volte di venire, no, certo,
no,
e di partecipare, è vero.
No, ma non me la mettere così, che sembra...
No, scherzo.
Che sembra che sto in chissà quale castello.
No, 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 però insomma, ecco, è uno spirito quello,
sì,
di...
Sì, è un spirito.
Appunto, di vivere la vita pienamente, anche condividendo quel poco che si ha, senza
canzoni,
essere dei re,
sì,
ma condividendo le canzoni, suonandole insieme.
Senza importare se le suoni bene o male,
sì,
la cosa è...
Sì, sì.
E questo è quello che si chiama la pegna, non la,
ecco,
tertulia.
Il concetto,
il concetto della pegna. Sì.
Allora, torniamo, ho detto 20 volte all'ora, perché so che mi devo sbrigare, quindi mi incarto ancora di più, perché il tempo sta scadendo e io voglio però che i nostri ascoltatori sappiano tutto di questo evento di sabato 5 ottobre al Nuovo Teatro San Paolo. Puoi dirci rapidamente cosa accadrà?
Allora, succederà che renderemo per la terza volta un tributo a Mercedes Sosa. Questa volta per il decennale, invece di farlo in un locale, abbiamo pensato di farlo in un teatro. Abbiamo fatto questa scommessa, no?
Mm-hmm.
Farlo un recital, ecco, no? No?
Sì.
Cioè, un recital, no? Con un gruppo di danza, il gruppo Zamacueca di Umberto e Paola,
sì,
con due cori,
mm-hmm,
non solo coro della APCT e nuovo coro. Nuovo coro popolare diretto da la maestra Paola Gagliardo.
Sì.
E come la, l'orchestra, diciamo l'orchestra, è un gruppo musicale,
sì,
composto da Adriana Tardío, che lei è, canta, sì, ed è una percussionista del Perù, e di Marielena Bernuy, che è una, mm-hmm, cantante del Perù, Giovanni Belia, che lui è, suona la fisarmonica,
sì,
suona la chitarra, canta. E lui è di Roma, però diciamo è...
Lo avete adottato,
sì,
c'ha il passaporto,
sì, mi ha fatto un passaporto, sì,
speciale.
Carlos Guerreros, che è un, mm-hmm, chitarrista straordinario che abita a Roma, e Francisco Di Giglio, che vive in Italia da tanto tempo, ma lui è nato in Cile,
sì,
e Valentino Eraso, che lui è nato in Colombia, e c'ha i suoi due figli che sono colombo-croati.
Beh, meraviglioso questo mix.
Sì,
eh?
Uno suona la marimba,
mm,
e lei suona il violino. La marimba sarebbe il xilofono, no? Un tipo di xilofono. E quindi abbiamo conformato questo octetto, mm-hmm, più me, quindi sarebbe un nonetto, correggimi.
Non so come si dice, un gruppo, un ensemble di nove elementi, okay, diciamo, caviamocela così, Francisco, che sennò poi
un ottetto più
arriva
uno.
L'Accademia della Crusca e ci caccia via dalla radio.
Un ottetto più uno.
Ecco, otto più uno, okay, sì, uno schema alla Arrigo Sacchi.
È così,
diciamo,
una cosa così. e abbiamo conformato questo ensemble, come si dice adesso, in una location.
Bravo, vedi, è poliglotta questo ragazzo, ecco, ha,
sì,
viaggiato.
Per usare un linguaggio, diciamo,
ecco,
in questa location, che è, mm-hmm, il Nuovo Teatro San Paolo, in Viale di San Paolo, numero 12.
Benissimo.
Alle
noi,
ore 21.
Alle ore 21, quindi sabato 5 ottobre. Noi poi dopo sulla nostra pagina Facebook metteremo l'evento, condivideremo l'evento, perché così chi vorrà partecipare potrà farlo. Ma caro Francisco, purtroppo è arrivato il momento di salutarci, sai?
Le cose buone durano poco, lo so.
Lo so.
Sì, sai,
carissimo. Però, insomma, noi saremo sicuramente al Teatro San Paolo.
Nuovo Teatro San Paolo.
Perché ce ne sono due?
Sì, l'altra volta abbiamo fatto un recital al Nuovo Teatro San Paolo e la gente mi chiamava: ma dov'è? Io sto qui. In realtà ho scoperto che c'è un Teatro San Paolo.
Quelle cose belle che succedono quando uno deve suonare, che mancano 5, sì, minuti, e la gente ti chiama: ma dov'è? Ma non trovo parcheggio. Ma si mangia? Sì. Si beve? Quanto si paga?
E uno litigando col fonico.
Esatto.
No, alzami i bassi. Che mi dici? No, attraversa le strade. Cioè.
Quanto ti capisco, caro Francisco.
Sì, allora, per evitare questo, diciamo, Nuovo Teatro San Paolo.
Ah, ok.
Quindi alle spalle la Basilica di San Paolo, il fronte con San Paolo,
sì,
con le spada, tutta la cosa.
Sì.
Attraversate le strade e troverete una piscina, un campo di calcio, di tennis con piscina, un bar, e dentro c'è un teatro.
Ah, ok, quindi okay, se uno vuole fare un tuffo in piscina prima,
sì,
di venire al teatro lo può fare, ma insomma il tempo sta cambiando.
Dovete
quindi
sapere che il tetto della piscina è il teatro.
Sì,
una cosa strana.
Ah, grandioso.
Sì, sì, quindi insomma, noi siamo sopra gli spogliatoi del teatro.
Meraviglioso, bene, sarà una serata speciale.
Sì, volevo dire ai bagnanti che non è trasparente il pavimento, quindi possono stare sereni.
Grandioso, fantastico.
Sì, sì.
Allora vi aspettiamo sabato 5 ottobre al Nuovo Teatro San Paolo. Io ringrazio tantissimo, veramente dal profondo del cuore, Francisco Eceverri per questa bellissima chiacchierata, che troverete anche in podcast sul nostro sito www.radiocittaperta.it. E quale migliore modo, caro Francisco, di salutarci se non con Gracias a la vida, ma nella versione di Mercedes Sosa assieme a Joan Baez. Che dici?
Io dico che anche dobbiamo fare anche un tributo a Joan Baez. Perché diciamo, ecco. Comunque io ti ringrazio, e è stato per me un onore qua ritornare a ricordare cose.
Dei bei momenti di vita.
Sì, da certo, quando sono appena arrivato, che le cantavamo, ti ricordi?
Certamente.
Cantavamo il Cos'è c'ero, tutto cambia.
Certamente. Allora, grazie ancora Francisco. Ci vediamo presto, e questa è Gracias a la vida.
Señoras y señores, Mercedes Sosa.
Gracias a la vida, me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con las palabras que pienso y declaro, madre. nostri amico hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando.
La 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 la, canta la 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 la.
Que formar